ce l'ho io.
Ce l'hai già? Tutti e due là.
Tutti e due è un parolone. No, la biblioteca no. Beh, tengo.
Ho fatto stampati adesso.
Sì, fatto bene. Io ce l'ho, ce l'ho quello della casa di comunità, me l'ho stampato. Sì, si è fatto benissimo. Bene, possiamo iniziare. Allora, prima dell'avvio del numero legale solo due parole. Ho dato la possibilità su richiesta dell'assessora Beatrice Greco, perché per un impedimento personale insomma non riusciva ad essere presente, visto che c'era un punto all'ordine del giorno sul quale aveva lavorato in modo importante, che è il regolamento della biblioteca comunale, quindi gli ho dato questa opportunità di collegarsi via Teams, adesso insomma da remoto. Questo è un caso un po' particolare, ma vista il punto all'ordine del giorno mi sembrava bene dargli comunque questa possibilità. Quindi diamo inizio con l'accertamento del numero legale, grazie.
Mauro Colombo, Davide Italia.
Presente.
Misani, Beatrice Greco, Stefano Stucchi. Presente. Ronchi, Gianni Mauri, Luca Villa. Lorenza Poletto, presente. Maurizio Mauro, presente. Alessandro Carzaniga, presente. Michele Pregadio, presente. Alessandro Pirola, assessore esterno Maria Benvenuti. Presente. Grazie.
Grazie, possiamo quindi iniziare il Consiglio Comunale. Abbiamo una prima, ci sono le comunicazioni, il sindaco, c'era una prima comunicazione su Guido Montana che voleva darci un aggiornamento.
Sì, buonasera a tutti. È solito aggiornare il Consiglio Comunale in merito alle opere e diciamo quello che accade anche al di fuori del contesto prettamente locale in ambito in questo caso di territorio. Settimana scorsa abbiamo convocato la commissione consigliare osservatorio sul progetto Pedemontana tratta D con l'impegno di convocarla quale aggiornamento in merito all'iter in corso. Mi riferisco a Pedemontana, alla tratta D, al progetto denominato di variante della tratta D che interessa anche il nostro comune di Bellusco. Al protocollo del nostro comune, quindi agli atti, non abbiamo nulla nel senso di informazione in merito a quello che attendavamo da quasi 3 anni, cioè il responso del CIPES, il Comitato Interministeriale, in merito all'approvazione o meno del progetto denominato di variante della tratta D. Abbiamo comunque appreso all'interno della documentazione della Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 11 dicembre 2025 l'avvenuta approvazione della stessa, quindi in una formula che diciamo i soggetti intesi come comuni ma anche la provincia stessa non si aspettava avvenisse in questo modo, nel senso all'interno della normativa dello sblocca cantieri ci dovrebbe essere una possibilità che prevede che il proponente, in questo caso CAL, Concessione Autostradale Lombarde, che propone questa modifica di questo progetto di interesse diciamo nazionale inserito in legge obiettivo, possa essere approvato dallo stesso proponente previa le relative assensi da parte, in questo caso del CIPES, della valutazione integrata ambientale, la VIA, eccetera, eccetera. Quindi un'approvazione che sembrerebbe non non arrivare direttamente dal CIPES, come è stata l'approvazione del 2008-2009 del progetto attuale della tratta D, ma fatta, diciamo, dal proponente stesso, che è CAL. Un'approvazione andata in Gazzetta Ufficiale, come ho detto, l'11 dicembre, e che in qualche modo, come abbiamo detto, abbiamo avuto poi modo di approfondire anche in modo dettagliato all'interno della Commissione, va a approvare questo progetto della tratta di breve di Pedemontana, con innumerevoli prescrizioni e osservazioni in merito, che si riferiscono prevalentemente ad una strutturazione dell'opera frutto di una proposta di modifica del dicembre 2023, proposta dallo stesso CAL e APL e in qualche modo visionata con la provincia stessa. Si tratta della modifica che prevede, la cui modifica principale è quella che prevede lo spostamento dello svincolo, non più a sud dell'SP2 ma a nord dell'SP2, nella parte di campagna tra la cascina San Nazaro e le cascine di Vimercate, oltre a tutta una serie di altre prescrizioni varie. Come ho anticipato alla Commissione e come credo avete avuto modo di apprendere anche mezzo stampa, i 10 comuni interessati da questo progetto, da questo nuovo progetto della tratta D di Pedemontana, in coerenza con quanto anche i consigli comunali dei vari comuni hanno dato mandato ai sindaci di criticità rispetto a quest'opera, sia per la parte più che progettuale, approvativa, ma anche di per sé di concezione stessa dell'infrastruttura. Abbiamo presentato un ricorso al TAR del Lazio, un ricorso che verte prettamente su una parte giuridica relativamente all'inquadramento dell'opera, quindi questa è un'opera che contestiamo il fatto che sia stata inserita come variante quando ci sono elementi importanti che ci possono far dire che una variante non è, cioè non è una variante tecnica della tratta di Pedemontana, ma è un nuovo progetto, abbiamo già detto più volte, che interessa nuovi territori, prima non interessati, è un progetto che cambia radicalmente la concessione stessa dell'opera, vale a dire il collegamento est-ovest, l'attraversamento dell'Adda, eccetera, eccetera. Detto ciò, questo è uno degli aspetti principali su cui verte questo ricorso che il legale che sta seguendo i 10 comuni ha presentato. Un nuovo progetto, non una variante, significa tutto sia dal punto di vista della valutazione ambientale, che non deve essere una valutazione ambientale comparativa, l'opera in variante impatta meno rispetto all'opera in progetto originale, lo diciamo tutti, è più corta, ma deve in qualche modo prevedere una via autonoma di valutazione. Un nuovo progetto deve prevedere e deve essere inserito all'interno di una normativa differente che prevede un accordo di programma con i territori, che prevede tutta una serie di cose che, inquadrata come variante all'opera, non prevede. Quindi una contestazione, cioè quindi si chiede quindi al Tribunale amministrativo di esprimersi in merito alla correttezza dell'iter approvativo seguito da CAL in merito a questo nuovo progetto che loro denominano di variante, oltre che a riprendere quelle che erano le osservazioni che noi avevamo fatto, vale a dire la principale, quella di valutare alternative progettuali differenti alla tratta D, vale in prima battuta il potenziamento della tangenziale est e la sua interconnessione con l'autostrada 4, quindi un ricorso molto corposo che dovrà essere dibattuto e presentato al TAR del Lazio. Quindi questo è in modo sintetico, perché si potrebbe stare una serata intera a entrare in profondità degli argomenti legati a Pedemontana. Quindi abbiamo dato seguito anche agli impegni presi di criticità rispetto a questo progetto della tratta di Pedemontana, anche perché anche a livello viabilistico, non lo diciamo noi, non lo dice la sensibilità del singolo, lo dicono gli studi tecnici commissionati da provincia, non porta a nessun beneficio dal punto di vista della mobilità veicolare. Un progetto della tratta di breve con lo svincolo tra Bellusco e Vimercate ed innesto sulla SP2 va ad aumentare sensibilmente il traffico di attraversamento sulle nostre strade provinciali, lascia irrisolto l'annosa questione del nodo di Trezzo, quindi dell'attraversamento sull'Adda, eccetera, eccetera, quindi rientrano poi tutte all'interno del ricorso presentato. L'impegno è quello di, una volta dibattuta la prima parte, avrà diverse udienze, diversi momenti all'interno del TAR del Lazio, come 10 comuni, indipendentemente dal, cioè così si può dire, dalla connotazione politica o altro, comunque accomunati dall'intento di una visione di territorio differente e una programmazione anche delle opere viarie e delle infrastrutture legate alla mobilità che sia realmente anche a supporto della mobilità locale. Una volta dibattute le prime parti di questo ricorso, stiamo valutando la possibilità di fare un'ulteriore serata informativa, oltre a quella già fatta vi mercate nel 3 settimane fa, per illustrare più nel dettaglio la parte del ricorso con la presenza anche del legale. Quindi questa era la commissione consigliare che abbiamo convocato lunedì di settimana scorsa, sì, martedì di settimana scorsa. Questa era una prima comunicazione, poi
grazie, poi prego.
Brevemente poi anche Presidente.
Vabbè, penso che sì, era un po' di.
Sì, sulla casa di comunità, ecco, il mese di marzo è un mese di conclusione, di apertura di nuovi servizi e di attivazione di quello per cui si sta da anni lavorando, in particolar modo la casa della comunità.
Questo è importante, è stato il 4 marzo, poi ci siamo incontrati anche per chi c'era all'inaugurazione, è stato un momento importante, più che altro anche perché un po' per tutti la sorpresa, non tanto, ma la presenza importante di tante persone, no? E infatti di questo sono rimasti, penso, sorpresi anche la dirigenza di SST, perché ci ha trasmesso una nota di ringraziamento al riguardo, proprio confermando prima di tutto l'apprezzamento anche per questa importante collaborazione tra amministrazione comunale e SST, insomma, un po' d'altronde quando si parla di salute e di sanità non possiamo che tutti guardare nella stessa direzione e ovviamente metterci in un importante spirito di collaborazione. Per quanto riguarda Bellusco, poi una cosa decisamente particolare, il fatto di aver messo a disposizione una struttura di questo tipo, che è una struttura che comunque era già utilizzata, viva, presente, cioè, quindi un riferimento, Corte dei Frati, adesso Piazzetta Anselmi, comunque presente, ben presente a tutta la cittadinanza, e quindi e oltretutto l'apprezzamento anche per, come si dice adesso, la location, comunque il luogo in sé, in quanto tale. E adesso però è importante passare da questa fase, diciamo così, realizzativa fondamentale, anche perché la casa di comunità non è solo la casa di comunità di Bellusco, è una casa di comunità che ha un bacino di cittadini, che non sono appunto solo prettamente utenti del servizio sociosanitario, però correggetemi, non so, sono 40.000, giusto Maria, circa, i comuni di riferimento, io me li sono segnati, però mi sono segnati perché però il sindaco sicuramente è più, Bellusco, Cavenago, Mezzago, Ornago, Roncello, Busnago e Cornate d'Adda, giusto? Okay? Quindi è un bacino importante. E quindi di per sé è anche un servizio appunto al territorio. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Adesso bisogna fare in modo che il tutto diventi operativo e si realizzi. Avete in mano questa brochure, questo volantino, la carta di servizi, più che altro con una descrizione di quelli che sono i nostri servizi, sono quelli che effettivamente sono ad oggi presenti in casa di comunità. Poi qui vengono presentati anche i servizi del territorio, sul quale diciamo, ovviamente sono accessibili, ma i nostri servizi sono proprio quelli che sono presenti in casa di comunità, e quindi c'è il punto unico di accesso, quindi questo come diceva il dottor Zagari, che è questo punto unico di accoglienza, di presa in carico, no? Della domanda, del bisogno di salute e di cura, l'ambulatorio infermieristico di famiglia, poi c'è anche l'attivazione del servizio delle cure domiciliari, quelli che già oggi venivano gestiti da SST, cioè l'integrato, no? La cura domiciliare integrata, giusto Maria? Questo viene. Ecco, poi abbiamo, vedete, anche le cure primarie, sapete che lì adesso è presente, è attivo l'ambulatorio medico territoriale, cosiddetto AMT, che quindi c'è un accesso attraverso il numero unico che è il 116-117, io l'ho già sperimentato, comunque si tratta di prendere l'appuntamento e quindi di poter accedere a questo servizio. Questo a fronte di una riorganizzazione un po' della medicina, diciamo così, di base, e tenendo conto un po' anche delle carenze, rende conto delle carenze che ci sono adesso sul territorio appunto dei medici di base. E ci sono, poi c'è vale correttivo il punto prelievi, ovviamente si mantiene 5 giorni, il centro unico di prenotazione, viene la continuità assistenziale, cioè la guardia medica, quindi che prima si aveva solo nel fine settimana, adesso è garantita nell'arco di tutti i 7 giorni, che prima era in fondazione. Maria Bambina adesso è stata appunto spostata presso la casa di comunità. Ecco, questi sono i servizi. Poi c'è anche una parte sull'assistente sociale, vero? Cioè anche se vuoi dire due cose tu, e anche la presenza di offerta sociale dell'integrazione. Poi
sì, allora proprio il PUA vede la presenza di un assistente sociale, perché nel punto unico di accesso il concetto è quello di prendere in carico il cittadino nella sua fragilità, per cui il cittadino che si rivolge per un problema sanitario deve essere anche visto se ha un problema di carattere più sociale da risolvere, quindi ad esempio una dimissione protetta dall'ospedale ha bisogno quindi di una messa in atto di servizi che dipendono dai comuni. La presenza dell'assistente sociale all'interno del PUA tiene i contatti con i servizi sociali del territorio, ma oltre a questa presenza, per 6 ore la settimana è presente, per una convenzione fatta con SST e offerta sociale, o meglio, il piano di zona che è gestito da offerta sociale, quindi l'ambito territoriale, ha stipulato con SST questa convenzione, per cui un assistente dell'ambito di Vimercate è presente 6 ore la settimana in casa di comunità per fare quello che è l'equipe di valutazione dei casi più complessi. Questo permetterà, ed è già attiva a Vimercate, sta funzionando, adesso viene attivata su Bellusco, poi sarà attivata anche su Agrate, perché è importante che i servizi sociali lavorino in modo coordinato, perché attraverso il servizio sociale sono servizi che devono essere poi erogati dal comune, per cui se non c'è il dialogo tra SST e comune viene a crollare tutta quella parte di servizi che sono necessari. Devono partire in una visione iniziale subito della problematica, per cui la persona che il caso più eclatante è sempre quello della dimissione dall'ospedale. Non può essere dimesso finché a casa non ha il letto giusto, se non ha l'assistenza domiciliare giusta, se non ha tutta quella parte di servizi che lo possono far sì che poi venga dimesso dall'ospedale e accolto in casa, ma così è per anche altre situazioni. Quindi è importante questo lavoro, è agli inizi, ma si sta lavorando, quindi sia a livello di ambito, sia poi all'interno delle singole case di comunità.
Perfetto, grazie. L'integrazione. Ecco, giustamente mi ricordava il sindaco che ci sono anche i servizi di medicina specialistica, ci sono alcuni ambulatori attivi, li trovate qui sempre nella descrizione dei vari servizi. Ecco, ci sarà un po' un momento anche di assestamento, no? Anche per capire bene, anche per chi deve, per i vari cittadini, insomma, che devono accedere, come accedere, insomma, ci sarà un momento da questo punto di vista, vedremo anche di darne, di cercare di migliorare, cioè di fornire anche maggiori informazioni a riguardo, sempre in collaborazione con ASST, e quindi che diventa un aspetto, diciamo così, decisamente fondamentale. Quindi un passo avanti anche rispetto a quello che è l'integrazione, non solo l'integrazione sociosanitaria, ma più che altro il fatto che ci sia una medicina territoriale che funzioni. Un po' ci siamo tutti dimenticati, no? Il Covid, eccetera, ma tutto nasce un po' da lì, dall'esigenza di rivedere. Ci siamo resi conto tutti che la medicina territoriale era, cioè la medicina più di prossimità era stata un po' abbandonata, c'era una certa carenza, una concentrazione importante soltanto sull'ospedale, che però non riesce più ovviamente a gestire adeguatamente questa domanda che arriva, no? Che invece si può intercettare meglio come attraverso le case di comunità. Ci sono anche c'è tutto, diciamo così, un progetto di riordino appunto della medicina territoriale, quindi parte integrante del servizio sanitario nazionale. No? Ok, prego.
Aggiungo solo una brevissima osservazione. Le case di comunità sono un po' sotto la lente di ingrandimento e molto criticate perché in molti luoghi sono partite male, non ce lo nascondiamo. Ci sono narrazioni di case di comunità dove non è presente quasi nessuno. Ecco, il lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi insieme a SST è proprio quello di dire, già con l'apertura deve esserci un cambiamento visibile e quello c'è stato. Banalmente, che non è banale, punto prelievi è aperto 5 giorni su 7, non più 3 su 7. La guardia medica è tutti i giorni, abbiamo la presenza di un medico dalle 8 di mattina alle 24. Già questo ci dà il passo giusto con cui è partita questa casa di comunità. Ora dovremo, come dire, vegliare in modo che prosegua in questo senso, però sicuramente un primo piccolo obiettivo è stato raggiunto.
Grazie.
Sì, oltre come si chiama la carta dei servizi, abbiamo finalmente, Beatrice ci sente online, individuato la data di apertura della nuova biblioteca, che è sabato 28 di marzo 2026, quindi questo è il programma della giornata del 26. Basta. Del 28, del, non del 26, 20, del 28, 28 marzo.
28 marzo. Bene, dopo questa lunghe, allora possiamo procedere con il secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, cioè del 18 dicembre 2025. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Quindi approvato il secondo punto. Passiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno, ma poi ci sarà anche un quarto e un quinto che è dedicato a una parte, diciamo così, più economico-finanziaria. Lascio quindi la parola per il terzo punto all'assessore Stefano Stucchi. Grazie.
Sì, grazie. Il terzo punto è quello relativo alla variazione in via d'urgenza adottata dalla Giunta Comunale. In data 13 gennaio, abbiamo già visto in Commissione Bilancio la scorsa settimana l'oggetto della variazione, comunque con decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 ottobre 2025 sono state disposto lo schema e le risorse per l'avviso risorse in comune per il finanziamento dell'acquisto di beni e servizi da parte dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti. Con decreto sempre dello stesso Dipartimento di Funzione Pubblica del 30 dicembre è stato approvato l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento, tra i quali c'era anche il comune di Bellusco per una cifra pari a 32.647,50 euro. Il 30 dicembre però il nostro bilancio 26-28 era già approvato, quindi queste risorse non sono state inserite. Il comune di Bellusco ha accettato il finanziamento entro i 10 giorni dalla pubblicazione, ma la motivazione della variazione in via d'urgenza è che queste risorse dovevano poi essere spese tra il 20 gennaio e il 20 febbraio 2026. 32.647 euro, quindi di maggiore entrata e maggiore spesa, gli acquisti devono essere riferiti a tre macro categorie che avevamo visto anche in Commissione Bilancio: riqualificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, sviluppo digitale e valorizzazione del capitale umano.
Grazie, se ci sono delle domande o dei chiarimenti, il punto era stato trattato anche in Commissione Bilancio, se ci sono dei chiarimenti l'avevamo già discusso, prego.
Sembrerebbe che con queste risorse sostituiamo le sedie che nel piano primo che a volte ci fanno cadere in sala giunta perché non tanto più stabili.
Ok, grazie. Quindi andiamo a, mettiamo in approvazione, andiamo appunto ad approvare la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Bene, quindi il punto 3 è approvato. Immediata, dobbiamo approvare anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Bene, approvata anche l'immediata eseguibilità. Bene, passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, e cioè presa d'atto della comunicazione dal prelevamento del fondo di riserva del bilancio di previsione 2026-2028 disposto dall'organo esecutivo ai sensi per gli effetti degli articoli 166 e 176 del decreto legislativo 267 del 2000. Lascio ancora la parola all'assessore Stucchi, prego.
Grazie Presidente. Anche di questo avevamo dato comunicazione in Commissione Bilancio. Il 17 febbraio, nella giunta del 17 febbraio, abbiamo approvato appunto il prelievo del fondo di riserva che era stato stanziato a bilancio per 30.000 euro, quindi comunque all'interno dell'intervallo previsto dalla legge, cioè dello 0,30% e 2% delle spese correnti. E la motivazione del prelievo del fondo di riserva era arrivata la richiesta dall'ufficio del settore territorio per la necessità di procedere all'affidamento di un incarico professionale per redigere una diagnosi energetica e il progetto di fattibilità tecnico-economica per presentare la domanda al conto termico 3.0, nuova versione dell'incentivo statale del GSE. Il Comune di Bellusco ha proposto la domanda per il centro sportivo di Via Pascoli 7. Dopo magari il sindaco nel dettaglio dà un inquadramento dell'opera, perché così la spiega più correttamente.
Sì, allora l'intervento dal fondo di riserva perché lo sportello del GSE 3.0, vale a dire questi incentivi 3.0, è finalizzato prettamente, è rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e ti finanziano al 100% delle opere di efficientamento energetico, quindi aperto lo sportello, diciamo, sono domande che poi vengono processate, valutate, la correttezza eccetera eccetera, il contributo poi erogato nella totalità delle spese ammissibili che rientrano quelle degli isolamenti, sostituzione serramenti e impianti di climatizzazione vari. Quindi l'obiettivo era il prima possibile arrivare con un progetto, una diagnosi energetica funzionale a candidare, a presentare questo progetto al conto termico, ecco, quindi che poi verrà riproposto anche l'anno prossimo. Le risorse sono state messe a disposizione per più annualità, quindi l'intento è di presentare questo progetto relativamente alla parte del centro sportivo di Via Pascoli 7, considerata la più datata inteso la parte attualmente occupata dal tennis e dal bocciodromo, quindi un lavoro di sistemazione delle coperture, di coibentazione delle stesse, serramenti eccetera eccetera. Quindi questa spesa qua, questo incarico professionale, poi nel momento in cui verrà riconosciuto l'intero progetto di efficientamento da parte del GSE, rientra anche poi la copertura di questa spesa. C'era questo anticipo di questa progettazione PFTE, il progetto di fattibilità tecnico-economica e la diagnosi energetica. Quindi proviamo anche questa qua.
Okay, grazie. Quindi, ok, mettiamo in approvazione il quarto punto. Ah, non si approva questa. Ha presa d'atto, scusate, avete ragione, pardon. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno, che è l'articolo 175 del 18 agosto 2000, cioè la variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Prego, Assessore.
Grazie. Anche la variazione l'abbiamo visto nella commissione della scorsa settimana, è una variazione comunque molto, molto piccola, tocca pochi capitoli, prevalentemente tutti relativi all'ambito della missione 12 del sociale, in quanto Offerta Sociale ha mandato il contratto, il preventivo 2026 quando avevamo già approvato il bilancio, quindi siamo dovuti andare a correggere alcune voci dei capitoli relativi a Offerta Sociale. Sul fronte delle entrate c'è una maggiore entrata di 4.334 euro legata al potenziamento del servizio trasporto disabili alunni, che però ha una voce uguale di spesa, e una maggiore entrata di 6.632 euro del contributo dello Stato per l'equità del livello dei servizi. Sul fronte delle spese abbiamo una maggior spesa appunto di 4.334 euro per il trasporto disabili alunni, una minor spesa di 2.270 euro borse di lavoro, tirocini, socializzanti, offerta sociale, meno 6.100 euro in servizio inserimenti lavorativi, offerta sociale, una maggior spesa di 9.858 euro per i servizi educativi, meno 1.738 ufficio sottotutele, offerta sociale, più 15.336 sistema territoriale centri diurni disabili, più 14.795 è la gestione associata di offerta sociale, meno 19.625 euro sono i servizi sociali, meno 4.919 assistenze ai minori di offerta sociale, meno 4.704 i servizi educativi familiari. Quindi è proprio un allineamento del bilancio del Comune di Bellusco con quello che è il bilancio di offerta sociale sul Comune di Bellusco. C'era allegato anche il parere del revisore, che è favorevole.
Ci sono domande? Quindi una variazione che vale quanto? Intorno ai 40.000 euro, giusto? Complessivamente. Anche questa discussa in commissione. Ok, se non ci sono domande o chiarimenti, andiamo ad approvare l'articolo, il quinto punto all'ordine del giorno, cioè articolo 175, la variazione al bilancio di previsione 2026-27, come previsto l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto del 2000. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità? Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Quindi approvato il quinto punto, cioè la variazione al bilancio di previsione 2026-2027. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, che riguarda invece la definizione delle modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze del Comune di Bellusco a basso impatto ambientale nel rispetto dei CAM, CAM sta per criteri ambientali minimi. Approvazione in relazione articolo 14,3 del decreto legislativo 201 del 2022. Lascio la parola sempre all'assessore Stucchi per descrivere un po' il punto, grazie.
Sì, grazie Presidente. Giusto prima di vedere velocemente la relazione, un inquadramento diciamo normativo sulla relazione stessa, nel senso che il decreto legislativo del 2022 23 dicembre 201 ha appunto introdotto una serie di disposizioni normative per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'articolo 14 è quello che riguarda appunto la modalità di gestione di un servizio, e per questo prevede una relazione in cui l'ente va a spiegare quale forma sceglie nell'affidare il servizio. Servizio di ristorazione scolastica che anche con la delibera del Consiglio Comunale 49 del 18 dicembre era presente nella relazione, nella ricognizione annuale dei servizi pubblici a rilevanza economica. Ristorazione scolastica che al momento scade il 31 luglio 2026, l'appalto che abbiamo in essere con l'azienda Cheerfood, era prevista da contratto e da capitolato la possibilità di un rinnovo, ma come avevamo anche detto a dicembre nella delibera di verifica della ricognizione dei servizi di rilevanza economica, appunto, si è deciso di procedere con una nuova gara. Nella relazione dell'articolo 14 che era allegata viene ripercorso tutto il servizio, giusto alcuni spunti sul motivo poi per il quale si è deciso di confermare in realtà la modalità dell'appalto. È sempre stato gestito in appalto il servizio di ristorazione scolastica nel comune di Bellusco. L'appalto permette una gestione diretta da parte del comune, è il comune che stabilisce il valore da imporre a base d'asta, fissando le tariffe e le modalità di svolgimento dei servizi, indicando le professionalità richieste e gli inquadramenti. Il servizio scolastico si pone come una tipologia di attività molto complessa e carica di criticità di non facile risoluzione. I servizi scolastici sono regolamentati direttamente dalle amministrazioni sulla base dei requisiti tecnici e specifici indicati a livello nazionale e anche regionale. Nella relazione viene poi indicato anche alcuni numeri che saranno presenti nella gara che si sta predisponendo, un quadro economico sui 4 anni, quindi 2026-2030, di 2.267.736, a fronte di un numero di pasti previsto di 377.956 pasti. In questo numero c'è dentro sia la ristorazione scolastica, ma anche i pasti a domicilio, i pasti dei dipendenti comunali e quelli del centro estivo. Quindi comunque la conclusione anche della relazione è che risulta preferibile l'appalto di servizio rispetto alla concessione per le seguenti motivazioni: un maggior controllo sulla qualità e sul corretto adempimento del servizio e un costante monitoraggio del livello di soddisfazione tramite la commissione mensa e la possibilità di ulteriori ottimizzazioni a seguito di valutazione. Il periodo di affidamento sarà 2026-2030, con la possibilità di rinnovo. Se non ci sono domande, questo è il contenuto.
Ok, grazie. Prego, prego.
No, una sola cosa, della mensa storicamente il Comune di Bellusco ha sempre preferito l'appalto di servizio piuttosto che la concessione del servizio. La concessione del servizio significa che il servizio in toto va in capo al soggetto aggiudicatario che riscuote le tariffazioni, che riscuote i buoni pasto, che si assume anche quella parte di rischio di impresa aggiuntiva. L'appalto di servizio invece mantiene il servizio in capo all'ente, in capo al comune, sicuramente prevede un lavoro maggiore da parte dell'ufficio comunale di monitoraggio, di attenzione, di coordinamento, perché anche garantendo il servizio adeguato dei pasti per gli studenti è sicuramente un modo, un'occasione per conoscere più nel dettaglio le varie situazioni, per entrare nel merito di eventuali criticità e per far sì che ci sia anche quella rete maggiore con la parte dei servizi alla persona, insomma, si ha più sotto controllo questo aspetto qua di vicinanza con le famiglie, di incontro e di verifica. Un lavoro in più per gli uffici, ma sicuramente è un'attenzione sicuramente più mirata, più legata anche alla parte relativa al servizio, piuttosto che a quel rischio di impresa che spesso le concessioni di questi servizi qua vanno poi giù un po' pesanti, le famose situazioni dei bambini che mangiano in bianco perché non è stata completata il pagamento della retta della mensa, per citare l'esempio, per non dire altro.
Grazie, ci sono delle domande a riguardo, ci sono dei punti, grazie.
Sì, buonasera Mauro. Voglio chiedere una cosa, nell'appalto che verrà fatto ci sarà anche possibilità di revoca di questo appalto nel caso non ci siano la qualità, lo quantitativo corretto per quello che sono le esigenze degli studenti? Stiamo parlando di vari tipi di studenti, non solo, parlerò anche di refezione per quanto riguarda gli impiegati comunali, quindi sappiamo benissimo che quando si fanno questi appalti ci sarà un'azienda che propone anche dei menu specifici, anche per tenere conto delle esigenze di ogni singola persona religiosa, di salute e tutto quanto il resto. So che spesso si è lamentato di questo appalto, ho due figlie che comunque usano la mensa scolastica, soprattutto la più piccola, spesso si trova in difficoltà a mangiare, quindi volevo capire se non c'era lo standard qualitativo, se si era pensato, perché ho sentito che si può riaggiudicare l'appalto dopo 4 anni, ma non ho sentito se ci sono anche dei paletti su revoca, se non c'è un servizio efficiente su questo caso. In passato mi sembra che ci sia passato, infatti ce lo fuori ce lo siamo portati avanti dopo tutte quante le polemiche nate in questi anni e comunque segnalate alle amministrazioni comunali. Per questo, volevo capire un po' com'era i paletti che venivano messi a questo appalto.
Sì, anche questa sera non era oggetto il contratto di appalto, comunque nel contratto saranno previsti tutta una serie di controlli delle norme, ci siamo seguiti da una nutrizionista che segue il lavoro anche della commissione mensa, che è il luogo dove tutti i vari reclami dovrebbero arrivare. Commissione mensa che tra l'altro è convocata per il 1° di aprile, mi sembra, quindi a breve ci sarà la commissione mensa. Nel capitolato ci sono una serie di controlli e la possibilità per inadempienze sicuramente sarà prevista anche l'esclusione. Il problema di questo appalto era anche che la ditta Cirfood era l'unica aggiudicataria e l'unica che aveva partecipato, quindi l'esclusione della ditta Cirfood ci avrebbe lasciato senza una nuova azienda che subentrava. E, l'altra domanda sui nuovi menù, sì, no, le menù speciali, le diete, quelle sono sicuramente presenti e saranno presenti lo stesso.
Grazie. Poi sì.
Se posso, nel senso, il nostro ufficio è già uscito con diverse penali messe alla ditta per inadempienza di alcune cose, quindi l'interlocuzione tra l'ufficio scuola e l'attuale ditta di ristorazione è sempre abbastanza vivace dal punto di vista degli adempimenti contrattuali, dei menu, poi i menu sono stabiliti dalla TS, sono tutti, cioè tutta una serie di cose. Il compito sicuramente della tecnologa alimentare e del nostro ufficio è vigilare sull'adempimento degli obblighi contrattuali per il servizio di gestione. Nei momenti in cui non sono rispettati c'è tutta una procedura di avviso eccetera eccetera, fino ad arrivare anche a dei reclami formali che vengono poi anche sanzionati. Tutto questo è disciplinato all'interno del contratto. Sicuramente con l'attuale ditta di ristoratrice, come ha detto l'assessore Stucchi, l'unica che si era presentata nel precedente bando, quindi non ce n'era una seconda, ci sono stati alcuni momenti di assestamento eccetera eccetera, ragione per cui la scelta politica fatta e anche di opportunità è quella di non procedere al rinnovo che era possibile in quanto l'attuale contratto prevedeva la possibilità di un rinnovo, ma di procedere con una gara nuova. Sicuramente il costo pasto si adeguerà a quello che è la media attuale dei servizi, con degli adeguamenti probabilmente necessari anche per una qualità. Il costo pasto adesso al comune di Bellusco dell'attuale ditta di ristorazione con adeguamenti Istat degli ultimi anni siamo a 5,19, ecco, aspettiamoci che quando uscirà la gara sarà qualcosina in più, quello è sicuro.
Prego.
No, era solo un invito. Nella commissione mensa uno degli punti all'ordine del giorno è la settimana mensa aperta, che era già stata fatta anche l'anno scorso. Quindi se in quella settimana qualche consigliere vuole venire in mensa a provare il pasto dell'azienda Cirfood. E la settimana non c'è ancora decisa, sarà a maggio come l'anno scorso, credo, per la quella di mensa aperte.
Diamo informazione allora anche ai consiglieri di questa possibilità, insomma, può essere un'opportunità di visitare la mensa e di capire meglio come funziona. Ok, se non ci sono altre domande, okay, possiamo procedere con l'approvazione della relazione di quell'articolo 14,3 del decreto legislativo 2001-2002 in merito alle modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica altre utenze del comune di Bellusco a basso impatto ambientale nel rispetto dei criteri ambientali minimi. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Votiamo. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Quindi diamo per appunto approvata la relazione di quell'articolo 14,3 decreto legislativo 201/2022 sulle modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale nel rispetto dei CAM. Bene, passiamo adesso al punto successivo, all'ordine del giorno. Abbiamo l'approvazione del nuovo regolamento della Biblioteca Civica Mario Rigoni Stern di Bellusco. Lascio adesso la parola all'assessora Beatrice Greco, che vediamo se il collegamento funziona. Beatrice?
Eccoci, mi sentite?
Sì, bene, grazie. Prego.
Ecco, ringrazio innanzitutto per la possibilità. sono domande.
Grazie Beatrice, finita la relazione, se ci sono delle domande, se avete delle domande, chiarimenti sulla... È passato in commissione il regolamento, giusto? Sì, settimana scorsa. Procedere con l'approvazione del settimo punto del nuovo regolamento della Biblioteca Civica Mario Rigoni Stern di Bellusco e con la conseguente abrogazione dell'attuale regolamento in essere. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Cioè, no. Sì, immediata eseguibilità. Sì. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, a favore, contrari, astenuti, quindi... Sì, aspetta che... Quindi approviamo pertanto, si dà per approvato il nuovo regolamento. Adesso Bea, se vuoi dire qualcosa, adesso che abbiamo chiuso un po' questo settimo punto... se vuoi dire qualcosa sull'inaugurazione, se vuoi darci qualche informazione in più della nuova biblioteca, qualche...
Sì, allora l'inaugurazione sarà il 21 marzo con la presentazione del consiglio, il 28 marzo, insomma, l'organizzazione prevede che ci sarà un corteo e una catena di libri dalla vecchia biblioteca alla nuova biblioteca, quindi si parte intorno alle 10 da quella che è la biblioteca temporanea, insomma, alla scuola media, sono invitati a partecipare, abbiamo chiesto alle scuole di partecipare, insomma, di far sapere anche agli alunni che c'è questa iniziativa e stiamo vedendo le adesioni che a quanto pare sono massicce da parte delle scuole, sia primaria che asilo. Si partirà intorno alle 10, ogni nucleo familiare, diciamo, avrà un suo libro da trasportare. Sede temporanea alla nuova biblioteca, si arriverà intorno alle 11, pensiamo un po' prima delle 11, alle 10.45 e farà il momento istituzionale, quindi con discorsi e ospiti istituzionali. Dopodiché al termine, insomma, del momento istituzionale ci sarà il taglio del nastro, quindi avere proprio inaugurazione e accesso alla nuova biblioteca, quindi con la possibilità di visitarla. La giornata di inaugurazione però non si conclude lì, andrà avanti anche, insomma, per tutta la giornata. L'idea è che sia una grande festa, appunto, di avere finalmente la nuova biblioteca, quindi dopo il momento istituzionale ci sarà un momento, una breve pausa a pranzo, diciamo, e dalle 14:00-14:30 la biblioteca sarà aperta e visitabile da tutti, ci saranno delle visite guidate per chi, insomma, voglia usufruirne, ci saranno persone dell'amministrazione, bibliotecari disponibili a portarvi in giro per conoscere la nuova biblioteca e ci saranno poi attività per tutto il pomeriggio, quindi sia attività appunto con il volontario del patto della lettura, organizzeranno attività per bambini e adulti, quindi tutti i vari spazi della biblioteca saranno già vissuti, ecco, e già attivi, quindi ci saranno iniziative per bambini, letture per bambini di ogni età, ci sarà un momento alle 16, ci sarà un momento invece per celebrare il Bakushimoku, che è arrivato a Bellusco l'anno scorso, vi ricorderete, ma verrà poi piantato nel giardino della biblioteca, quindi avrà lì la sua dimora. Dopodiché ci sarà invece una lettura pubblica dedicata proprio a Mario Rigoni Stern, quindi al proprietario, cioè a chi è la persona qui intitolata alla biblioteca, e dalle 18 poi ci sarà un momento un po' più di festa, diciamo, con un DJ set, un aperitivo tutti insieme per festeggiare maggiormente la biblioteca. Questo la giornata del 28, poi in realtà l'inaugurazione, insomma il periodo di inaugurazione andrà avanti anche nelle settimane successive, l'idea è quella che la biblioteca possa ospitare serate, iniziative di più vari generi. Sono arrivate diverse proposte da diverse associazioni di Bellusco e ne stanno arrivando, così come da scrittori e autori per la presentazione di
Ok, grazie. Va bene, adesso va bene. Comunque col settimo punto avevamo chiuso il Consiglio Comunale, quindi ecco, lo ribadisco, e questo è un po' un extra. Grazie mille, Beatrice. E, ok, bene, chiudiamo.